Quindi iniziamo questa seconda lezione di Mariologia su Maria de Bellatrice di tutte le eresie. Parliamo di questo aspetto delle eresie durante i secoli e come la Madonna ha avuto un ruolo importante per sconfiggere queste eresie. L'eresia, abbiamo detto anche già l'altra volta, è quando uno, un cristiano, che non accetta più una verità, insegnata dalla Chiesa Cattolica, una verità rivelata da Dio, insegnata dalla Chiesa. Per esempio, gli eretici sono i protestanti. E quindi basta negare una parte della dottrina della Chiesa per essere eretico e quindi anche essere fuori della Chiesa, quindi fuori della comunione dei santi. È un peccato grave, che è un peccato contro la fede, no? Quindi l'eresia. E queste eresie dall'inizio della Chiesa ce ne sono state anche tante che ce ne sono state tante che uno se le ricorda, quindi dobbiamo poi avere una tua memoria. E qui noi vedremo ovviamente le eresie più importanti e quelle poi riferimento alla Madonna, nel senso come la Madonna poi ha sconfitto queste eresie, perché c'è un'antifona importante della liturgia che dice: tu solo hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero. Queste antifona la troviamo sia nel Messale, sempre di rito romano antico, sempre messa della Madonna, e poi in un'antifona dell'ufficio, sempre del rito romano antico, e poi anche nell'atto di consacrazione di San Massimiliano, che lui richiama appunto questa antifona. E realmente la Madonna, come stiamo vedendo, ha distrutto tutte le eresie, va bene? Possiamo dire anche le eresie attuali, che per noi si possono sembrare anche difficile da vincere, no? Se il modernismo oppure anche il comunismo. Ecco, noi abbiamo partecipato a un convegno internazionale, un congresso internazionale all'università qui sul comunismo, dove sono stati grandi redattori. Si è parlato molto del comunismo, l'influsso eccetera della storia, però alla fine qui vediamo proprio come la Madonna, alla fine è lei che vince questa eresia. Va bene? Infatti pure io ho fatto un intervento, guardate, mo possiamo parlare, però alla fine dobbiamo ricordarci che è stata la Madonna che è intervenuta, perché fino all'84, voi vi ricordate, il comunismo era un gigante inattaccabile, no? Poi alla fine, com'è caduto il comunismo? Così qualcuno dice un'implosione, ma l'implosione come l'ha avuta l'implosione? Perché c'è stato un intervento all'altro, Madonna già nel 1917, prima che scoppiasse la rivoluzione a maggio, già aveva proprio profetizzato appunto questa ideologia nefasta, e poi che chiedeva per distruggere queste eresie, il comunismo, no? Quindi raffigurato come la Russia, bastava la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, va bene? E stranamente fino all'84 non è stata fatta, e ci sono stati anche, come la Madonna richiedeva, Papa insieme a tutti i vescovi, C'era stata anche sempre la bontà del comunismo, no? La Chiesa è sempre forte nella dottrina, già da Leone XIII, XI, proprio il XII se la scomunica ai comunisti, no? Comunistiani, questi sono i comunisti cristiani che la maggior parte, diciamo, sono inconsapevoli, diciamo. Però i veri comunisti, diciamo, fanno parte della Chiesa, ecco. E quindi poi c'è stato addirittura il Concilio Vaticano II, se ne parlò proprio del comunismo, perché per motivi ecumenici, per far venire i vescovi russi, alla fine c'è stato appunto quell'atto che Papa Giovanni Paolo II fece della Russia, però non l'ha nominata, ecco. Però ci fu quell'atto di consacrazione insieme agli altri vescovi del mondo, che poi dopo qualche anno arrivò Gorbaciov, il comunismo cominciò a scritolarsi, tanto che poi cadde anche il muro di Berlino, no? Ricordate? Però, ecco, poi abbiamo detto che il comunismo, anche se è caduto in sé, diciamo, il sistema è rimasto. E purtroppo anche in Russia, diciamo, per esempio è difficile per i cattolici entrare, quindi c'è una certa libertà religiosa, ecco, rispetto a prima. Però la Russia non si è convertita ancora, perché c'è la promessa della Madonna, no? Dice, il Papa mi consacrerà la Russia, che si convertirà. E ci sarà un periodo di pace, se vuoi il trionfo di quello immacolato. Non, diciamo, stiamo ancora. Non siamo arrivati neanche alla conversione piena, perché la conversione piena c'è bisogno nel rientro della Chiesa Cattolica. E quindi c'è qualcosa che manca. Qualcuno ha detto, vabbè, forse il Papa, cioè, richiamando esplicitamente la Russia, ma solo implicitamente, qualcuno pensasse che non sarebbe valida, diciamo, questa consacrazione. Oppure non ancora sufficiente, ci vorrebbe qualcosa in più. Però quello che è certo, certo che c'è una certa libertà in Russia, quindi rispetto a prima, cioè, quello che è certo che diciamo, la conversione della Russia e anche il trionfo del cuore immacolato di Maria non è ancora giunto, il trionfo del cuore immacolato, quindi anche la conversione della Russia, perché non è stato accolto il messaggio della Madonna, preghiera, penitenza, consacrazione al suo cuore immacolato, la devozione ai primi sabati del mese. E quindi è naturale che, anzi, vediamo proprio che il padre Stefano fece una bella conferenza appunto della Madonna di Fatima, poi il rapporto anche al messaggio, soprattutto quello che parlava dell'inferno. Dice, veramente l'umanità non ha colto il messaggio della Madonna, ma ha fatto proprio l'opposto. Cioè, ha preso una strada opposta, lo dice anche Papa Giovanni Paolo II, no? Quindi il segreto è questo, bisogna accogliere il messaggio della Madonna di Fatima, quindi rosari, penitenza, consacrazione al suo cuore immacolato, e fare i primi sabati del mese, ecco, questo è importante, farli personalmente e farli fare. Ecco, se io sto qua, c'è anche questo fatto, fatti i primi sabati, c'è stato un intervento dall'alto. E praticamente la Madonna dice, molti anni si salveranno con la devozione a cuore immacolato e con i primi sabati del mese, no? E posso testimoniare. Quindi fatti fare. E quindi, allora stavo dicendo, anche nell'ultima eresia, quella più grossa, quindi da approfondire, ma il comunismo, questo poi si vedrà alla fine, E là alla fine è stata solo la Madonna che ha vinto, cioè vincerà, perché umanamente è impossibile. Poi cioè, ecco il supplemento della grazia. Quindi tu solo adesso non ti resi nel mondo intero, anche se ripeto c'è la condanna da parte della Chiesa, poi ci vuole la grazia che interviene appunto attraverso la Madonna. Vabbè, poi l'altra volta abbiamo visto quindi i primi 5 secoli, oggi facciamo gli altri 3 secoli. Voi avete anche questo, avete visto lo schema, no? Dei concili, e qua potete vedere appunto una sintesi, perché i concili sono importanti, dove vengono poi definite le verità, no? Che mo noi si parla solo del Concilio Vaticano II. Però non si parla di concili precedenti, no? Poi il Concilio Vaticano II è stato solo un concilio pastorale, mentre gli altri concili sono stati tutti dogmatici per condannare le eresie, gli errori, va bene? Papa Giovanni XXIII fece il Concilio Vaticano II non per condannare degli errori, ma solo per proporre, diciamo, Vangelo nel mondo odierno. Però si è visto che qualcosa non ha funzionato, perché purtroppo ogni volta che è stato fatto un concilio, per esempio il Concilio di Trento, il Vaticano, c'è stata una rinascita, una forte promozione, diciamo, più vitalità, no? Mentre purtroppo dopo il Vaticano II, proprio perché non è stato dottrinale, è stato solo un concilio pastorale. Allora, l'altra volta abbiamo visto, quindi 5 secoli, abbiamo visto i Bioniti, ricordate, no? Vedete anche poi qui, no? La sintesi proprio, no? I Bioniti che erano dei ebrei convertiti al giudaismo, che erano ancora legati alle usanze giudaiche, però alla fine erano tante le carte che non si volevano staccare più, il fatto della circoncisione, la legge mosaica, eccetera. Ma poi la cosa più grave, e poi non ammettevano più, riconoscevano la divinità di Cristo. E quindi, poi abbiamo visto, e quindi poi ci fu il primo concilio di Gerusalemme, quello ristretto naturalmente agli apostoli, no? Questo nel 50, questi 50, sì. Poi abbiamo vari concili, i più importanti sono i primi 8, poi gli altri 4, i primi 4 sono quelli più importanti per autorità e anche quelli che hanno formulato i dogmi fondamentali della Chiesa, che vengono detti da Papa Gregorio Magno come i 4 Vangeli. Infatti, ecco, beh, prima c'erano le eresie dei docei, dei manichei, che Gesù era solo un'apparenza, no? Era Dio, però dell'umanità. Mentre poi abbiamo appunto l'eresia ariana, che negava la divinità di Cristo. Va bene? Dice che il Verbo non era consustanziale al Padre. Fu condannata questa eresia appunto nel Concilio di Nicea nel 325. Il Verbo era figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, perciò veramente Dio. Poi questo noi abbiamo visto l'altro volta, c'è l'eresia del macedoniana riguardo lo Spirito Santo. Bene. E qua fu richiamato appunto che anche lo Spirito Santo è Dio. Quindi a Nicea Gesù, vero Dio. A Costantinopoli lo Spirito Santo è Dio. E poi queste verità furono racchiuse, commediate nel credo, no? Infatti quello che diciamo noi, il credo che decidiamo la domenica, il credo niceno-costantinopolitano, che riguarda appunto questi primi due concili ecumenici, che erano gli ortodossi, convocava la maggior parte dei vescovi, no?
È quello apostolico,
no? Apostolico sarebbe quello più breve, quindi Niceno Costantino è quello più lungo, Niceno Costantinopolitano, quello che diciamo la domenica, che vedete qua sopra, no?
Quindi quello non è, perché è il simbolo degli apostoli, così non mi ricordo.
Quello apostolico, credo apostolico. Quindi Nicea, Gesù è Dio, no? Verbo è vero su di Dio. Costantinopoli lo stesso, bene, condannata all'eresia di Arrio. Poi vi ricordate, abbiamo fatto anche l'eresia nestoriana, che ovviamente Nestorio, diciamo, negava la divina maternità di Maria, per andare a toccare proprio, diciamo, una cosa che poi il popolo è rimasto sconcertato, diciamo, e poi era un vescovo, e quindi cioè diceva che Gesù era Dio e uomo, no? C'è la natura divina, la natura umana, però non era, per lui non era una sola persona, ma erano due persone. Quindi negava appunto un solo soggetto, no, quindi negava l'unione ipostatica, va bene? Mentre noi diciamo, la fede lo dice, e perciò lui diceva che la Madonna non si poteva chiamare madre di Dio, ma solo madre di Cristo, madre di Gesù. Questo è stato lo suo errore, perché non riusciva a capire come una creatura potesse essere anche, cioè, madre di Dio, come si fa? Allora è semplice, praticamente noi dobbiamo dire che in Gesù, no, c'è la natura umana e la natura divina, giusto? Però non sono due persone, Gesù non è due persone, è una sola persona. Bene, la persona divina che ha assunto la natura umana. Quindi la Madonna, generando Gesù, non genera la persona umana, ma genera la persona divina che ha assunto la natura umana. E quindi perciò poi si dice, perché perché si dice che il modello più alto, diciamo, è più vicino a noi la Madonna, perché è una creatura umana, una persona umana, mentre Gesù è una persona divina, anche se ha assunto la natura. Quindi naturalmente era caduto in questo errore, no? Diciamo, Nestorio, però poi fu soprattutto il popolo che reagì, no? Poi Santa Atanasio, e fu condannato Nestorio nel concilio di Efeso. Vedete, nestorianesimo, Cristo Dio uomo è un solo soggetto, persona. Beh, l'unione ipostatica è sostanziale, non accidentale, fisica e non morale. Come noi abbiamo in Gesù una sola persona e due nature, natura umana e natura divina. E poi dopo vedremo, questo è importante, è un'altra cosa. Poi c'è anche l'eresia pelagiana, questo è importante. Pelagio è quello che diceva che praticamente l'uomo è buono, che non c'è il peccato originale. Fu condannato, e quindi anche qua possiamo vedere la Madonna, Immacolata Concezione. Se la Madonna è stata preservata dal peccato, significa che ogni persona nasce con il peccato originale, vedete come la Madonna sconfigge anche questa eresia. Ora andiamo avanti, andiamo a un'altra eresia, quella dei eutichiani. Ovviamente questo Eutico era un monaco che era diventato anche superiore di Costantinopoli, di un monastero, insegnava che c'erano due nature complete, però queste nature umane e divine, diceva prima era, diciamo, però dopo l'incarnazione la natura umana è stata assorbita da quella divina, quindi non esisteva solo bene, e questa è un'eresia, infatti viene condannata questa eresia. Lui fu richiamato appunto nel concilio di Calcedonia. Che cosa fa? Lui dice, i padri che erano con me, chiese la spiegazione, lui afferma questo: crede in Cristo due nature, prima dell'incarnazione, una sola dopo l'incarnazione. E quindi questa è una duplice bestemmia, perché una vuol dire che Cristo esistette anche prima dell'incarnazione del Verbo, come semplice uomo. Così nega la divina maternità di Maria. Mentre dopo l'incarnazione, dicendo che dopo l'incarnazione non esiste la natura umana, e praticamente con questo sminuisce, cioè annulla la redenzione, perché Gesù ci ha redenti attraverso la sua passione e morte, cioè assumendo la nostra natura umana. La redenzione attraverso la passione e morte di Gesù. Se mi dice che Gesù non era uomo, significa non c'è stata neanche la redenzione. Bene. E quindi lui non ritrattò e fu scomunicato. E poi è bello qua la citazione che si fa, proprio che si richiama appunto la Madonna, Madre di Dio, e Vergine. E Sant'Ambrogio richiama che Maria è la radice e Gesù è il fiore, da cui venne Gesù Cristo. Ovviamente non si può staccare la radice dal fiore, quindi non è che diciamo c'è il fiore, poi non esiste più la radice, no, è tutto collegato. Quindi questi gli eutichiani. Poi che successe? Nel secolo VI non ci sono eresie eclatanti, ci sono solo eresie che più o meno cercano di vedere, di fare una propria dottrina sotto aspetti diversi, però rimanendo sempre nelle eresie. Per esempio gli acefali erano quelli che, sempre eutichiani, no? Che negavano appunto che proprio questa le due nature umana e divina di Gesù, no? Ovviamente si appellavano a Cefali su un episodio in cui una lettera di Papa Leone, che fu mandata durante il concilio, che per i padri, diciamo, l'avevano messo in porto, non avevano capito quella lettera, no? E sembrava che volesse questa lettera, no? Dice, contrastava, diciamo, con la definizione che poi avevano dato dottrinalmente, cioè che anche il Papa appoggiava appunto questa dottrina di Eutiche. Mentre I padri, poi si specifica, non è che non, cioè, il Papa non è che discute, cioè i padri non capirono più che altro la lingua latina, ricordiamo che stiamo in Oriente, quindi non avevano compreso bene la lingua latina, non perché dubitassero che fosse falsa la dottrina del Papa. Un'altra dottrina molto importante, l'eresia dei monoteliti, sarebbe l'eresia monofisita. Qui siamo a Costantinopoli III. I monofisiti dicono che in Gesù c'è una sola volontà. Cioè, ci sono due nature, natura umana e natura divina, però c'è una sola volontà. Secondo voi ci saranno una o due volontà in Gesù? Allora, per aiutarvi, dove c'è l'intelligenza, dove c'è un intelletto, c'è sempre la volontà, va bene? Bene. Allora, in Dio c'è l'intelletto, no? Ovviamente lui è lo spirito, cioè, qui c'è anche la volontà. E nella natura umana c'è? E quindi dove c'è l'intelletto c'è anche la volontà. Quindi in Gesù ci sta la natura umana e la natura divina, quindi c'è la natura, c'è quindi anche la volontà divina e la volontà umana. Ovviamente poi è la volontà divina che dirige tutto. E poi ecco, c'è questa unione tra la volontà umana e quella divina. Ciò dice appunto nel Getsemani, mi pare non sia fatta la mia ma la tua volontà. Oppure quando io, diciamo, quando Dio, Gesù compie i miracoli, ecco, opera appunto concordando con le due volontà.
Perché
Gesù dice
sempre che è la stessa persona.
Sì, però è sempre, cioè, sempre la persona divina, ecco, attenzione, non è che sono due volontà distinte. Potrebbe uno, cioè, come si fa? È l'unica volontà che puoi agire, però ci sono due volontà. Mentre appunto c'erano questi monofisiti, tra cui anche un patriarca di Costantinopoli, guardate, cioè, non è semplice. Addirittura, ecco qua un dato particolare, anche un papa è caduto nell'eresia monofisita. Papa Onorio I, l'unico caso di un papa che sia caduto nell'eresia, che poi fu condannato dopo, quindi dalla... No, attenzione, infatti, no, attenzione, fu condannata la dottrina, no? Però poi il Papa, cioè il Papa successivo, anche il Concilio, alla fine dissero che ovviamente non che sia caduto proprio formalmente nell'eresia, ma non ha, diciamo, opposto, diciamo, non ha fatto in modo di estinguere l'eresia.
Non ha posto resistenza.
Infatti qua c'è. È l'unico caso, infatti quando ci fu il caso di, ci fu la definizione del dogma dell'infallibilità, no? Ci fu proprio questo problema, scusate, ma noi abbiamo avuto questo Papa Onorio che lui, diciamo, su questa questione non ha, non è stato chiaro, però poi si disse che lì non aveva esercitato l'autorità, non aveva esercitato ex cattedra, quindi l'infallibilità riguarda quando, solo quando si pronuncia ex cattedra. E poi Onorio è stato condannato tra i fondamentali, si è condannato al VI secolo, nel VI concilio primo, c'era anche il Papa Onorio I. La questione di Onorio, che tanto chiasso doveva sollevare il Concilio Vaticano, suona: Onorio è stato condannato perché aderente all'eresia e quindi eretico, o per il suo accorgimento e la sua negligenza in questione di fede? La risposta la diede Papa Leone II, in quanto confermò È vero, le decisioni del Concilio, ma incorpore sopra decessore onore, limitando la sentenza del Concilio soltanto di negligenza della repressione dell'eresia, cioè non si era prodigato per estinguere quell'eresia. Però qui non intacca appunto l'infallibilità del Papa, perché questo è avvenuto al di fuori dell'esercizio dell'infallibilità. Poi per essere eretico, diciamo, deve professare un'eresia già condannata. Propagare pubblicamente di aver aderito all'eresia condannata e persistere ossessivamente nell'errore. Ecco, se di Magandisi, se uno è papa eretico, ipso facto non è più papa, ma non è così. Deve essere, diciamo, ci devono essere dei cardinali che devono ammonire il Papa, perché solo, diciamo, per essere deposto un Papa ci vuole solo intervento divino. Sarebbe appunto l'intervento della Chiesa, quindi o dei cardinali o del Concilio, sarebbe un'azione puramente dichiarativa che manifesta pubblicamente l'esistenza di un peccato di eresia. Quindi se il Papa è eretico non può essere, non può svolgere questa funzione, cioè decade. Perché il Papa è il garante della fede, il custode della fede, se non svolge questa funzione. L'unico caso, ecco, di un Papa, ripeto, qui è stato, cioè non è sia che sia caduto proprio nell'eresia, però non ha represso quell'eresia. E poi alla fine, ecco, vediamo, quindi poi fu condannato questa eresia del monofisismo. Quindi in Cristo ci sono due volontà, come sono due nature, pur essendo una la persona, quella del Verbo. Vabbè, qua la Madonna veramente primeggia per questo fatto di contro questa eresia, richiamando soprattutto all'incarnazione, no? Quando la Madonna disse il suo sì, ecco, quindi per la volontà di accogliere il Verbo, no? Col senso di Maria ci richiama appunto a questa volontà umana che si unisce alla volontà divina. E poi anche Gesù, ecco, viene per conto della volontà del Padre, no? Poi Gesù che è obbediente, no? Al Padre è obbediente anche il genitore. E poi si può c'è l'episodio del Getsemani, no? Dove Gesù si unisce quindi alla volontà divina, alla volontà del Padre. Padre, se è possibile andare a me questo calice, però non si faccia la mia ma la tua volontà. Poi abbiamo l'ultima eresia che vediamo oggi, poi ci sono domande. Abbiamo l'eresia iconoclasta, prende nel 715 l'impero d'Oriente, ecco, si era consolidato, è riuscito a vincere anche, diciamo, dominare sia i giudei che i musulmani, altri ribelli. Quindi ci fu un certo Leone III di Saurico che fu acclamato imperatore di Costantinopoli. Però questo ebbe delle doti particolari, però aveva anche era un po' debole, diciamo, un po' violento, no? Tanto che voleva costringere anche gli altri, diciamo, ad abbracciare con la forza la vera fede. Però si lasciò influenzare, soprattutto ai giudei e ai musulmani, sì, noi ci facciamo cristiani, però non dobbiamo essere obbligati, diciamo, ad avere le immagini, anzi le immagini bisogna toglierle, perché vanno anche contro, affermato, per esempio, voi sapete che sia gli ebrei che i musulmani non accettano le immagini, no? Quindi veramente gli ebrei musulmani influire su questo imperatore per far togliere le immagini dal culto, ma non solo, proprio a farle distruggere. E quindi ci fu questa eresia iconoclasta, che poi diventò una grande persecuzione iconoclasta, iconoclasti e pure spezzatori di immagini. E quindi diceva addirittura questo imperatore che costruire immagini venerate era un'idolatria, era tornare al paganesimo. L'imperatore. Allora capite che poi ci fu un grande sdegno, no? Tra il popolo, ma poi anche il Papa Gregorio II scrisse energicamente due lettere all'imperatore, deplorando il momento iconoclasta, esortandolo ad esistere, ma inutilmente. Anche l'altro Papa Gregorio III, che in un sinodo a Roma nel 731 lo colpì di scomunica, però questo continuava a portare avanti la sua. Tanto che poi alla fine fece veramente una grande persecuzione, anche poi il figlio che gli succedette, dove appunto sono distrutte innumerevoli opere d'arte e torturando, uccidendo un gran numero di seguaci della dottrina e insegnamenti della Chiesa Cattolica. Addirittura, sapete, San Giovanni Damasceno, abbiamo festeggiato proprio l'altro ieri, no? Il quale fu un grande difensore, sia con la parola che anche con gli scritti, della liceità delle immagini. L'imperatore si arrabbiò tanto che gli fece tagliare la mano destra, affinché non potesse più scrivere. Però la Madonna che cosa fece? Gli apparve, gli restituì la mano, e quel miracolo. San Giovanni Damasceno, grande dottore della Chiesa. Allora, poi dopo dovettero, poi capite, poi queste immagini, cioè veramente c'erano delle immagini che sono arrivate qua in Italia proprio perché ci fu questa persecuzione, e poi i ritrovamenti ci sono stati in Italia negli anni poi successi, per esempio, venivano venerate veramente sempre con grazie, miracoli, però c'erano anche alcune parti che si nascondevano e poi venivano ritrovate o attraverso sogno, miracolosamente, eccetera, e quelle immagini venivano, diciamo, portavano a molte grazie, no? E quindi capite, poi la Madonna che interviene sempre, diciamo, per manifestare appunto anche qui la liceità delle immagini. Perché noi diciamo che l'immagine è lecita? Perché là i giudei, no? Perché Dio aveva dato disposizione al popolo ebraico di non fare immagini, però questo è prima del tempo di Mosè, no? Dio aveva dato la proibizione perché come si dice? Cioè, a quei tempi diciamo, la popolazione era portata più all'idolatria, sono immagini, le sculture, cioè, quindi a raffigurarsi Dio, adorare Dio, nelle immagini. Mentre, ecco, noi dobbiamo dire che prima di tutto l'immagine ha la sua giustificazione appunto nell'incarnazione, no? Cioè Dio che si è fatto uomo e l'immagine di Dio invisibile. Quindi già capite, l'incarnazione già giustifica la licità dell'immagine. E poi, diciamo, l'immagine, noi non è che adoriamo le immagini, ma li veneriamo, ovviamente li chiamiamo alla persona che è raffigurata, alla divinità, quindi non è che ci postiamo davanti all'immagine, diciamo. Come richiamo, diciamo, che si fa alla divinità, al santo, a Gesù, no? Come una fotografia, ecco. Facciamo in casa la fotografia, c'è una persona cara, facciamo che quella fotografia mi richiama a quella persona cara, io mi ricordo, ecco, con i sentimenti, posso anche pregare, eccetera. Non è che metto di che quella è la persona cara, sta in quell'immagine. Noi, siccome siamo formati di oltre di anima anche di corpo, quindi anche di sensi, hanno bisogno sia di vedere che di toccare, no? Quindi che ti chiamano una realtà superiore. Poi anche per quanto riguarda l'immagine della Madonna, ecco, noi appunto per questo veneriamo la Madonna, proprio attraverso queste immagini. Sappiamo anche tanti miracoli che vengono attraverso le sacre immagini. In Oriente poi dopo c'è stata anche lì una grande fioritura sulle icone, no? Non so se avete visto, ci tengono molto, diciamo, anche a queste icone. Poi è da precisare che noi il culto a Dio, che viene detto, viene dato solo a Dio, no? L'adorazione, il culto di latria, mentre per i santi il culto venerazione si chiama quello di dulia, e la Madonna ha una venerazione che supera tutti gli angeli e i santi insieme. Non è diciamo un culto di adorazione, ma di iperdulia. Beh, cioè inferiore al culto che si dà a Dio e superiore a quello che si dà agli angeli e ai santi. Cioè quando vi dicono voi adorate la Madonna, noi la veneriamo. Quindi quando ci fu questa disposizione dell'imperatore di voler abolire tutte le immagini sacre, specialmente quella vergine, questo provocò una grande reazione tra il popolo e addirittura ne accrebbe il culto alla Madonna. E i devoti, invece di distruggere i devoti immagini della Madonna, li nascondevano nella certezza di poi esporre alla luce del sole per la pubblica venerazione. Così avvenne, un po' come è successo anche in Russia, no? Ci sono tante famiglie che nascondevano le immagini, ecco. Là è proprio l'ateismo. E poi ci fu appunto questo concilio, il concilio che abbiamo detto di Nicea II, nel 787, che si condanna appunto l'iconoclastia e si rivendica la legittimità dell'uso e del culto delle immagini sacre. Questo è molto importante perché, diciamo, la condanna dell'iconoclastia, diciamo, ha portato poi la difesa delle immagini a un incremento della diffusione delle immagini, sia con la pittura, con la scultura. Quindi anche l'era dell'immagine nella quale noi viviamo, dobbiamo in modo particolare alla difesa delle immagini sacre. Quindi capite, i dipinti che troviamo nelle cattedrali, nelle chiese, le statue, l'architettura, no? Possiamo sui portali di bronzo, eccetera. Che poi, diciamo, oltre a suscitare la devozione, le immagini erano anche mezzi di catechesi, perché prima al genere non è che era tutta istruita, quindi non so, andavano davanti al portone e vedevano, non so, le immagini sacre, no? Così, non so, vedete per esempio anche ad Assisi, no? Tutte le scene della vita di San Francesco, e quella è tutta una catechesi.
San Domenico,
che nella tutta una catechesi, diciamo. Quindi anche noi, ecco, là, ecco, qua si rifà poi alla, diciamo, alla conferenza di professore Endere, che chiaramente il cristianesimo poi salva le immagini, no? L'arte, quindi eleva. Se ci fossero state quei musulmani, non avremmo avuto questo, non avremmo avuto la pietà di Michelangelo, oppure voi vedrete anche un'immagine qui in chiesa di un Gesù fatto di marmo da un non vedente, c'era una mostra per 4 giorni, oppure il presepe, anche il presepe di Natale, è importante questo aspetto. Di per sé forse quello che non abbiamo sviluppato molto, anche noi pur attualmente nella civiltà contemporanea, soprattutto come cristiani cattolici, è la diffusione delle immagini attraverso i mass media, attraverso il cinema, attraverso la televisione. E, diciamo, vengono più usate purtroppo per diffondere immagini. Mentre lo vediamo, quando trasmettiamo qualche film, diciamo, è bello, cioè un bel film su un santo, viene rappresentato, questo ti aiuta molto, no? Quindi questo è importante, ecco, quindi questa condanna contro l'iconoclastia. Pensate, anche poi le immagini, anche quelle un po' più bruttine, pensate il quadro della Madonna di Pompei, no? Che all'inizio Bartolomeo l'ha trovato in mezzo a un letamaio, così, no? Poi, fatto anche il pericolo, mo, si parla dell'Islam, no? Cioè, oltre a farci fuori noi, poi fanno... che noi siamo infedeli, diciamo, fanno fuori le opere d'arte, cioè le chiese, le croci. Quelle mo che per esempio in Iraq hanno distrutto delle chiese antiche, no? Addirittura il tempio dove stava la tomba di Giorno, no? Altre chiese, non so, cattedrali, eccetera. Quindi non vi meravigliate, cioè ovviamente qua se arriva la persecuzione islamica, noi che abbiamo il 90% di opere d'arte, concentrate qui, il 90% di opere d'arte del mondo, no? Stanno qua in Italia, c'è il rischio, ma ci sarebbe, che verranno distrutte. Quindi, so, la Basilica San Pietro distrutta, la Pietà di Michelangelo, il rischio è che... Cioè, poi per loro non basta niente, ma... Là dove c'è la maggioranza, vanno là, buttano una bomba, eccetera, che nessuno dice niente. Perché loro... Però qua vengono in Italia e fanno l'attentato, come hanno fatto con le torri di Gemelle. Quindi è molto grave questo fatto dell'invasione islamica. Ecco. Quindi anche su questo, perché loro, ripeto, non ammettono le immagini. Sia i musulmani anche gli ebrei, no? E quindi se questa, diciamo, eresia iconoclasta, e anche per la persecuzione contro le immagini, la distruzione delle immagini, avviene proprio attraverso, abbiamo detto prima, diciamo, sollecitazione, istigazione da parte di giudei e musulmani.